È il momento di Il Pensiero, uno show a cura di Tommy Van Co. Testi di Luis Petrella.
Da diversi anni la città di Ghent ha introdotto un nuovo piano di circolazione, il Mobilitätsplan. Un piano che ha reso molto difficile, se non impossibile, l'accesso al centro della città da parte delle automobili, tra divieti di transito, sensi unici, l'intero centro storico trasformato in isola pedonale, ma anche tariffe salatissime per i parcheggi. Il piano ha suscitato reazioni contrastanti, generalmente positive per ecologisti e amanti della bicicletta, che hanno così molto più spazio a disposizione e anche molta più tranquillità nel pedalare attraverso il centro di Ghent, una volta abituati alle vibrazioni del pavé e addestrati a salire i binari del tram senza lasciarci la ruota. D'altro canto, chi è costretto a usare l'auto per andare in centro come le ditte di consegne ha molta più difficoltà dovendo compiere percorsi molto lunghi, intasando le circonvallazioni, i ring, attorno al centro, con relativo disagio anche per gli abitanti di questi quartieri che si sono visti aumentare il traffico sotto casa. Ah, per quanto riguarda me, nessun problema, ma diverse persone, la chiusura del traffico nel centro di Ghent ha fatto riscoprire loro dopo tanti anni magari la dimensione del cammino, tra cui amici miei. Io sono patito per la bicicletta, ma altri non lo sono. Ho un amico che, anche se in epoca universitaria, nei primi anni lavorativi, attraversava la sua città, proveniente da Milano, in lungo e in largo, ogni giorno, forse perché gliene hanno rubate talmente tante che da tempo è terrorizzato solo all'idea di dover lasciare la bici da qualche parte incustodita. Perciò, ultimamente, quando lui deve recarsi al centro di Ghent, ha preso l'abitudine finalmente di andarci a piedi. Dalla sua casa di Ghent Brugge fino alla cattedrale di St. Bafs sono 3,5 km, 45 minuti di passo regolare, parola di Google Maps. E uno degli itinerari che suggerisce Google è molto suggestivo, perché si snoda per la maggior parte verso sentieri pedonali e persino lungo un incantevole e tranquillo corso d'acqua, il Visereivaart. Non è il più breve. Ci sarebbero altri percorsi un po' più corti, ma su strade normali, ma è sicuramente più attraente. Soprattutto quando qualcuno è troppo assillato dalla fretta e quando ha voglia di meditare tranquillamente, senza dover scansare automobili e biciclette. Uno dei vantaggi del camminare a piedi per la città è proprio questo. Si può distrarsi, fantasticare e variare l'itinerario a seconda dell'umore, del clima, del tempo a disposizione, delle commissioni da fare lungo la strada. In effetti non è Ghent la prima città che si percorre a piedi, né c'è voluto il suo Mobilitätsplan per invitare le persone ad essere spronate alla camminata. Personalmente, sin dall'adolescenza ho accumulato chilometri e chilometri di scarpinate attraverso diverse città. All'inizio stimolato da vari itinerari delle guide verdi, Michelin, Parigi, Roma, Londra, Venezia, New York. Poi sempre più autonomo e indipendente coi percorsi che mi creavo da solo e che variavo anche in base all'ispirazione del momento. E affascinato dalla magia delle passeggiate urbane, da turista, ho cominciato a percorrere a piedi sempre più spesso anche le città in cui abitavo. Mi sono così reso conto che la propria città può essere una miniera di ricordi, di scoperte, di esperienze che solo il cammino è in grado di trasmetterci. Ogni residente ha un repertorio di percorsi diversi nella propria città, in diversi momenti della sua giornata e anche della sua vita, legati alla sua esperienza quotidiana, quindi il quartiere in cui abita, lavora o studia, dove si trova nei luoghi che frequenta, la biblioteca, il barbiere, dove vivono o vivevano i suoi amici. Ci sono anche i quartieri sconosciuti, in ombra, dove non è mai stato o dove ha paura di andare. L'attrazione dei vari quartieri e dei vari itinerari dipende quindi da fattori molto personali, vicende vissute, ricordi di infanzia o di gioventù, momenti speciali di piacere con qualcuno, in un bar, in un locale, dove torniamo spesso per rinnovare l'emozione di allora o dall'atmosfera di una strada, di cui magari ci emoziona solo il nome. Come la strada dove abitava la compagna di scuola di cui ero innamorato. Quando scoprivo una via con lo stesso nome in un'altra città, andavo subito a vedere com'era fatta quella strada. Chi conosce la città spesso si meraviglia delle scelte che facciamo, ci prende in giro o si interroga sui nostri strani gusti.
Amore, guerra, radici nel vento e calci in faccia nel senso più vero che male fa. Restare a guardare il fumo degli anni che scorre veloce nei quadri dei tempi. I sogni e le rose piantate nel cuore non sono le spine che male fa. Così fragile dal profondo del mio inferno canto, fragile dai miei sbagli e da un dolore da difendere finché l'ultimo respiro stanco mi sorprenderà. Così fragile mi sono venduta le gioie,
ascoltando Il Pensiero.
Per anni ho dunque bighellonato senza meta, secondo itinerari casuali e personali, guidato dall'intuizione del momento, tornando spesso sui miei passi o deviando all'improvviso se non mi convinceva ciò che vedevo, e camminando mi guardavo intorno, studiando la gente che incrociavo. Andavo a zonzo per una città, ci si può sentire sociologhi, e con uno spirito d'osservazione acceso e magari un po' di creatività ci si può trasformare in brillanti romanzieri o giornalisti, soprattutto se abbiamo il riflesso e l'intuizione di annotare le nostre osservazioni, magari fermandoci a un bar per un caffè. Ho conservato le mie agende piene di note e di appunti presi durante le mie camminate, lontano dai banali circuiti turistici, come a Parigi, per le viuzze di Belleville, o nei pressi del Canal Saint-Martin, o nel Sentier, o al Mercatino Rue Mouffetard, oppure a Roma, nel tranquillo quartiere tra il Celio e le Terme di Caracalla, o sull'Aventino. Luoghi dove non si crederebbe neanche di trovarsi nel cuore di una capitale europea. Annotavo le impressioni che mi suscitava la gente del luogo, gli abitanti del posto, le signore con la borsa della spesa o i bambini che giocavano nei giardinetti con vista sul Colosseo o sulla Tour Eiffel. Per me, cresciuto nella periferia di una grande città tra casermoni popolari, era inconcepibile che una vita quotidiana potesse svolgersi all'ombra di monumenti o di siti storici. Come ebbe a dire la scrittrice milanese Paola Capriolo, per me la vita normale era tra i palazzoni e i quartieri residenziali di periferia. Tutto il resto era per le vacanze. senza arrivare agli estremi di Venezia, dove passeggiare tra i calli, campi e campielli evoca ad ogni metro atmosfere di sogno e ci trasporta in altre epoche. Anche solo muoversi a piedi in una città qualsiasi, con una destinazione ben definita, può rivelarsi in sé un viaggio nel tempo. Specialmente quando partiamo dalla periferia e siamo diretti verso il centro, attraversiamo il tempo col mutare degli edifici, dalle case più moderne ai blocchi abitativi del dopoguerra, dai palazzi stile Novecento agli eleganti edifici neoclassici o anteriori, fino al centro storico, con le sue vestigia medievali o ancora più antiche. E lungo la strada, davanti ai bar e ai negozi o all'uscita dalle scuole, cambia anche la fisionomia delle persone che incrociamo, con le loro attività, i loro passatempi, le loro chiacchiere, che riusciamo a malapena a intercettare. Oltre ai bar e ai mercati, i luoghi di ritrovo più frequenti per gli abitanti di una città sono i giardini, i monumenti, le stazioni e, quando ci sono, l'acqua o un'altura. Ogni città ha i suoi luoghi magici, poli d'attrazione, che spesso attirano e guidano percorsi itinerari. L'ansa di un fiume, un lungo lago, un lungomare o una collinetta col suo belvedere. L'acqua che scorre tra le case ha sempre il suo fascino, come una vita che scorre. L'acqua passa ma assicura continuità, restando sempre se stessa. La vista sul fiume, il panorama dal ponte o dalla riva è sempre uguale a se stesso, anche se ogni goccia d'acqua che scorre è diversa da tutte le altre, quelle passate e quelle future. Il fascino del camminare sta nel poter usare tutti i cinque sensi, avendo così una piena percezione della realtà come una forma di meditazione dinamica. In auto, sul bus, sul treno, in bici, sfruttiamo solo la vista. Lo sguardo attraverso il finestrino che mantiene la distanza dal mondo e ci lascia passivi. Invece, passeggiare in un parco o accanto a un corso d'acqua ci permette di coinvolgere tutti i nostri sensi, anche quelli che di solito restano inutilizzati. Col tatto possiamo toccare la corteccia degli alberi o bagnarci le mani alle fontane. Con l'olfatto sentiamo i profumi che ci vengono dalla natura. Se camminiamo in zone tranquille della città, o meglio ancora fuori dai centri urbani, possiamo godere anche dell'udito, dilettato dal cinguettio degli uccelli, dal gorgoglio delle fontane, dal suono dei propri passi. Andando a piedi siamo anche più inclini a godere del tempo presente, a non sottometterci alla fretta che governa la vita dei nostri tempi. Una vita, quella di oggi, che ci costringe tra l'altro all'immobilità perenne, col corpo fermo e circondato da protesi, che sono sedie, poltrone, scrivanie, sedili, pedali, telecomandi, mouse e tastiere. L'energia che consumiamo è più nervosa che fisica. Camminare è invece un'attività corporea, che soprattutto sulle lunghe distanze impegna respiro, sforzo, volontà e coraggio di fronte alle difficoltà del percorso. Andare a piedi riduce la grandezza del mondo alle dimensioni del nostro corpo, non solo per quanto riguarda i cinque sensi, ma anche nel percepire le nostre forze e i nostri limiti, affidandoci unicamente alla nostra resistenza fisica. Essendo coscienti della nostra vulnerabilità, siamo quindi anche più prudenti e più disponibili. I camminatori non hanno l'arroganza degli automobilisti o l'egoismo dei passeggeri aerei, in barchi prioritari, posti più comodi, perché stanno sempre ad altezza d'uomo. Hanno i piedi per terra e sentono a ogni passo la rugosità e l'asprezza fisica metaforica del mondo. Toccando il terreno, hanno un rapporto col viaggio totalmente diverso dall'automobilista, che ingaggia una lotta, a volte mortale, per concludere al più presto e giungere prima alla destinazione. Camminando, siamo noi che comandiamo all'orologio e al calendario, indipendenti dai ritmi sociali. Non ci lasciamo stressare dal tempo, anzi, siamo noi i padroni del tempo. Possiamo spendere ore per visitare villaggi, aggirare laghi, costeggiare fiumi, arrampicarci su colline, attraversare boschi, fermarci a osservare animali o monumenti. Andando lenti, uscendo dal ritmo e dallo stress della vita moderna, ci disinteressiamo delle ultime notizie dal mondo e restiamo offline. Possiamo riprendere fiato, rallentare e prendere, non perdere, tempo. La perdita di tempo è oggi controcorrente, come il silenzio, perché si contrappone alla fretta, all'efficienza, all'impegno totale, come quello di essere perennemente disponibili, coi cellulari sempre accesi e online.
una donna, dille che l'ami, scrivi le canzoni d'amore, manda le rose e poesie, dalle anche spremute di cuore, falla sempre sentire importante, dalle meglio del meglio che hai, cerca di essere un tenero amante, sii sempre presente, risolvi le guai. E sta sicuro che ti lascerà, chi è troppo amato amore non dà. E sta sicuro che ti lascerà, chi meno ama il più forte si sa. Prendi una donna, trattala male, lascia che ti aspetti per ore. Non farti vivo e quando la chiami, fallo come fosse un favore, fa sentire che è poco importante, dosa bene amore e crudeltà, cerca di essere un tenero amante, ma fuori dal letto nessuna pietà, e allora si vedrai che t'amerà, chi è meno amato più amore ti dà, e allora si vedrai che t'amerà, meno ama il più forte, si sa. No, caro amico, non sono d'accordo, parli da uomo ferito. Pezzo di pane, lei se n'è andata e tu non hai resistito. Non esistono leggi in amore, basta essere quello che sei. Lascia aperta la porta del cuore, vedrai che una donna è già in cerca di te. Su questo sarai d'accordo con me. Senza l'amore un uomo che cos'è? E questa è l'unica legge che c'è.
State ascoltando Il Pensiero.
Camminare diventa quindi un atto quasi nostalgico, di resistenza nei confronti di tutti i mezzi di trasporto di cui disponiamo oggi e dei voli low cost che ci possono portare ovunque nel mondo con facilità. Tra l'altro, ormai persino le visite turistiche e culturali si possono fare virtualmente e comodamente in poltrona, dal computer o dal cellulare. Una volta si camminava per necessità, oggi lo si fa più che altro per hobby, come attività del tempo libero, per cercare tranquillità e silenzio. Qualche anno fa, un carissimo amico scrisse un articolo intitolato «Silenzio si aspetta». Aveva già parlato del valore della perdita di tempo e del silenzio, ricordando come, oltre alla velocità, la modernità ci abbia anche regalato la cultura del rumore. Ovunque un telefonino che squilla, una musica che rimbomba da un altoparlante, un vociare di persone, l'unico silenzio che la società moderna conosce e di cui è terrorizzata è quello del guasto della macchina, dell'interruzione delle comunicazioni, del blackout. Oggi il silenzio è una risorsa morale, un modo per accogliersi in se stessi, che richiede sforzo per essere trovato, che va cercato volontariamente lontano dai luoghi battuti della civiltà, una campagna, un monastero, un bosco, un parco, un giardino. Nel silenzio di questi luoghi siamo più capaci di ritrovare pace interiore e forza d'animo, molto spesso indispensabili quando dobbiamo prendere decisioni difficili. Anche perché sono tutti luoghi raggiungibili soprattutto a piedi, ma meglio se da soli. Silenzio e riflessione non si addicono granché alle gite in compagnia. È soprattutto il cammino solitario che ci rende liberi e padroni di noi stessi. Rousseau diceva di non essersi mai sentito così vivo e così se stesso come nei momenti in cui viaggiava a piedi da solo. La marcia solitaria è contemplazione del mondo all'insegna della libertà. Soltanto da soli siamo davvero liberi. Liberi di fermarci o di proseguire, di andare dritti o svoltare, a destra o a sinistra, di procedere all'andatura che vogliamo. Solitudine, silenzio, lentezza, tutte caratteristiche, soprattutto le ultime due, che il viaggio moderno sta perdendo. Le strade di oggi sono fatte sempre più per velocità, per essere aggredite da pneumatici che schiacciano imperturbabili tutto ciò che oltrepassano. Il concetto di strada è peraltro legato alla civiltà. Quando non sono uno spazio urbano, ricavato tra edifici e costruzioni, le strade sono ferite arrecate alla natura e dagli esseri umani, ferite che non vengono invece lasciate dagli animali, le cui tracce nell'ambiente sono impercettibili e poco invadenti, così come lo sono d'altronde quelle dei camminatori rispettosi, i cui piedi non hanno l'aggressività dei veicoli e al suo passaggio alla natura resta pertanto indifferente. Le strade sono un'entità antichissima risalente ai primi ominidi, ma solo da poco sono dominate da veicoli e povere di pedoni. I nostri antenati erano costretti a camminare per spostarsi, ma anche per lunghi tragitti, mentre oggi per noi camminare è diventata una scelta, come abbiamo visto. E purtroppo anche gli spazi si adattano di conseguenza. Ormai, chi vuole andare a piedi deve vedersela con autostrade e superstrade che tagliano i percorsi, mentre i vecchi sentieri sterrati vengono asfaltati o comunque adattati per permettere alle auto e ai fuoristrada di penetrare nel bosco o nella foresta. Spesso, per promuovere turisticamente una zona, si creano infrastrutture stradali che non tengono conto dei pedoni, a meno che non ci si accontenti di itinerari dedicati, già tracciati e predefiniti. Ma di spazi indefiniti, quelli in mezzo alla natura, quelli che provocano sorprese e scoperte, ce ne sono sempre meno. L'industria turistica, per rendere fruibili dal pubblico luoghi rari e preziosi, alla fine li banalizza. Ne distrugge l'atmosfera e il fascino. Esistevano tanti luoghi magici, cui si giungeva dopo ore di cammino, che ci garantivano solitudine, silenzio, bellezza, invasi ormai da masse motorizzate e chiassose che vi arrivano facilmente grazie alle nuove strade. Ed è qui, in uno di questi luoghi, che si conclude questa passeggiata che avevo intrapreso in questo racconto verso il centro di Ghent, grazie alla Mobilitätsplan. Nel rientro, diciamo che la prendo larga, costeggio il Visser-Eivaart e poi la Schelde, finendo il mio giro nel Gentbrugge-Meersen, la zona verde e paludosa nell'ansa del fiume. Ed essendo a Gentbrugge, mi sono spesso recato al Gentbrugge-Meersen, che dista 10 minuti di cammino da dove sono. Passeggiavo nella macchia, tra le paludi e i boschi di betulle e ontani, mi sedevo con un buon libro a leggere su una delle rare panchine lungo i sentieri sterrati e trascorrevo qualche ora di tranquillità e rilassamento in mezzo alla natura. Beh, ma perché uso il passato? Ci vado ancora ogni tanto, dopo tutto. Il problema mio, visto che sono un po' misantropo, è che il Gentbrugge-Meersen, come le altre aree naturali di cui parlavo prima, è stato di recente trasformato, valorizzato, rilanciato come uno dei grandi polmoni verdi di Ghent. Sono state costruite piste ciclabili, percorsi guidati, aree attrezzate per giochi. C'è anche il Geboortebos, il boschetto dei neonati. Ah, non che ora sia stato aperto alle auto, ci mancherebbe, sarebbe una contraddizione nella città di Mobilitätsplan. Ma di sicuro l'area verde dell'Ansa della Schelde non è più la stessa di prima. è divenuta oggi meno selvaggia, meno silenziosa, meno tranquilla. Nei weekend primaverili ed estivi viene affollata da ciclisti, coppiette e famigliole a passeggio. Panchine ce ne sono un po' più di prima, ma per la maggior parte sono occupate e più delle volte mi tocca continuare a vagare col mio libro sotto braccio. Riflessione e raccoglimento non mi riescono dunque più tanto bene tra i boschi e le paludi del Gembrugge-Meersen. E facendo eco a Rousseau posso dire di non sentirmi più tanto me stesso nella folla del weekend sulle Schelde. Ma perlomeno, con tutta la gente che affolla questi vialetti, non mi manca la materia prima per le mie considerazioni da sociologo dilettante. Osservo le persone e annoto, guardo, ascolto e annoto, ma sempre camminando. Grazie Ghent, e grazie a voi per l'ascolto. Al prossimo episodio.
Avete ascoltato Il Pensiero, un programma di Tormi Van Kool, testi di Louis Petrella.